Benvenuti ad un nuovo episodio di Gong 10 minuti con Round 2. Cominciamo questa puntata non tanto con una notizia, ma invece cercando di addentrarci un po' nelle logiche produttive e creative di un team che negli ultimi tempi si è distinto grazie a un paio di produzioni veramente interessanti. Stiamo parlando del team Asobi, coloro che hanno recuperato un po' l'IP di Astrobot e hanno anche accompagnato il lancio di PlayStation 5 con uno dei prodotti che ancora oggi resta fra i più incredibili utilizzi del DualSense che ci sia capitato di provare. Ovviamente parliamo di Astro's Playroom. Il team Asobi, che fra l'altro ha ereditato anche un po' di forza lavoro da Japan Studio dopo la ristrutturazione delle divisioni giapponesi di Sony, ha rilasciato un'intervista a Game Industry Biz e ha raccontato un pochino quelli che sono quella che è la sua filosofia, diciamo.
Sì, a parlare è stato Nicolas Doucet, che è il capo, diciamo, responsabile di questo studio, tra l'altro giovane francese, vivono in Giappone e lavorano in Giappone con il quartier generale, che è vicinissimo proprio anche logisticamente a quello di PlayStation, cosa che gli ha permesso, me l'aveva anche raccontato durante un'intervista di un paio di anni fa, di accedere fisicamente proprio ai prototipi e alle cose mentre vengono create dagli ingegneri Sony. La prossimità con il Giappone è proprio uno degli input creativi, l'idea di avere una compagnia che è bilingue, si parla sia in giapponese che in inglese, tutto è in doppia lingua per permettere ai giapponesi di imparare l'inglese e agli stranieri di imparare il giapponese. Al momento il 75% dei dipendenti è di origine nipponica, sono una sessantina di elementi, si sono molto ingranditi negli ultimi anni, ma puntano ad arrivare a 100 a breve. In particolare le notizie che emergono da questa intervista a Fiume, in cui racconta tante cose che vi vogliamo trasferire, perché sicuramente è uno studio molto all'avanguardia, direi, all'interno di Sony, non legato a uno specifico titolo, ma più all'idea di divertirsi e pasticciare un po' con le cose. Sono che uno, si stanno appunto ingrandendo e c'è l'idea di creare un secondo team di ricerca e sviluppo. Il loro team di ricerca e sviluppo è quello che per esempio ha codificato un po' le librerie di utilizzo del DualSense nella vibrazione e nell'utilizzo del controller stesso, quindi sono molto importanti a livello tecnologico.
Anche proprio a livello aziendale,
esatto.
Quindi magari le tecnologie che loro studiano,
bravo,
poi vengono trasferite anche ad altri team. Sappiamo che Sony c'ha molta circolazione di idee.
Esatto, loro creano know-how sostanzialmente,
esatto.
Quindi legato non magari allo specifico gioco, ma a qualche cosa che poi può essere utilizzato anche tra l'altro dagli studi esterni, dalle terze parti, e quindi hanno questa grande importanza a livello proprio aziendale.
E dicevano anche che proprio la ricerca e sviluppo fa parte in generale dell'approccio di tutto il team, tant'è che un 10% dei membri del team resta proprio nella zona R&D, il 90% è in produzione, quindi sviluppa fisicamente il gioco che poi il prossimo gioco che pubblicheranno, ma c'è una rotazione,
sì.
Quindi viene fatto in modo che almeno per un po' ogni membro del team finisca nella zona ricerca e sviluppo e quindi si diverta più che a lavorare sul prodotto a pasticciare, come dicevi tu, con la tecnologia.
L'idea è anche quella di aver assunto, raccontavano delle persone nella scena dei maker che si divertono a creare qualcosa, degli inventori che magari prendono degli elementi di visori VR, li accorpano a accelerometri eccetera eccetera e nel tempo libero creano delle cose. Ecco, loro sono andati a pescare all'interno di quelle community persone dicendo: tu fai questa cosa come passione, vieni in Giappone e falla di lavoro full time, proprio con l'idea di avere un team che lavora le tecnologie di oggi applicate in maniera diversa, ma anche le tecnologie di domani, con un'indole molto giocosa, retta in particolare su 5 principi che sono quelli che sorreggono,
guidano sostanzialmente tutta la produzione
compagnia.
Che sono Magic, Innovation, Playful, Universal and Quality, quindi magia, innovazione, giocosità, universalità di linguaggio, certo, insomma, e di la capacità di parlare al pubblico, e qualità. E tutti questi valori devono essere applicati a qualsiasi elemento esca
da lì.
Non solo qualsiasi elemento esca, ma anche qualsiasi singolo elemento costitutivo dei prodotti, che sia la creazione di un suono, un'idea
addirittura
di
dicono design. Dicono addirittura le presentazioni PowerPoint interne. Tra l'altro parlano di studi che hanno rinnovato recentemente con un'idea di avere lo smart working, ma anche di trovarsi ogni 2 settimane per giocare. Cioè dice, la gente deve andare in ufficio e deve avere delle postazioni di prova condivise, in modo che ci sia la possibilità di far provare a tutti gli elementi del team quello su cui si sta lavorando, di mantenere anche quell'orgoglio nipponico. Per esempio parla di controlli, di come i giapponesi siano capaci di, cita anche Platinum Games come esempio, di saper gestire bene il controllo di un personaggio in ambienti 3D, eccetera eccetera. Questa cosa deve essere condivisa, deve essere sempre appunto uno dei mantra che esistono nel lavorare lì. E in generale, secondo me, ne emerge un quadro molto interessante, di davvero un team molto sperimentale. E l'altra notizia forte che viene fuori è che loro stanno lavorando a un gioco 3D d'azione, che potrebbe, sì, essere un nuovo Astros, secondo me, verosimilmente è quello, ma che viene definito il loro progetto sia più ambizioso che full blown commercial title, ovvero spoglio forse da quella esigenza di essere un propedeutico demo all'uso di un hardware, ma è, sì, un gioco proprio intero che sta in piedi sulle sue gambe.
Sai che però a sentire quest'idea di un gioco dal grande rilievo commerciale, a me non necessariamente viene in mente la prosecuzione, diciamo, delle avventure sferraglianti di Astrobot. Potrebbe, dici, anche essere una nuova IP. Non lo escludo a priori. La cosa, secondo me, da sottolineare, che nell'intervista loro fanno una dichiarazione molto forte, dicono: non ci sentiamo limitati né dal tempo né dall'investimento. Quindi questo segnala anche, diciamo, un approccio virtuoso del publisher, ovvero di Sony, che evidentemente gli concede sia il tempo per mettere, insomma, buttare nuove idee all'interno del calderone, sia evidentemente le risorse economiche, certo, per poi produrle.
Tra l'altro, a riprova del fatto che Sony ha chiuso Japan Studios, è ovviamente una cosa che abbiamo accolto con tristezza, ma forse davvero sono andati a raccogliere il loro lascito anche in questo senso, cioè nell'essere uno di quegli studi che possono fare tutto quello che vogliono, perché sì, perché hanno un ruolo davvero particolare all'interno dei PlayStation Studios in generale. Ecco.
Sì, vedremo quindi che cosa ci aspetta nel futuro, mi aspetto grandi cose. Nella seconda parte di questa puntata vogliamo commentare non una singola notizia, ma un paio di avvenimenti, chiamiamoli avvenimenti comunicativi, e li vogliamo commentare per insomma farvi capire anche quanto possa essere, sì, difficile nel mondo di oggi fare comunicazione. Sono due
due facce di una stessa medaglia, in realtà, sì, che si vanno in due direzioni diverse, però, esatto, da un lato c'è una nuova iniziativa legata a FIFA 23, di cui ti sì, lascio parlare, che l'hai seguita un filino, sì, più nel dettaglio, e dall'altra un trailer di Forspoken, secondo me assolutamente innocente, uguale, sì, a mille altri, che scatenano più che una shitstorm, proprio una sequenza di prese in giro memetiche, secondo me senza nessuna,
sì,
logica,
sì, sono,
ma vabbè.
Due eventi che veramente sono stati recepiti dal pubblico in maniera diametralmente opposta, e che è proprio difficile spiegare come mai uno abbia innescato una cosa e l'altro invece no. Partiamo da Foot, che ha annunciato una collaborazione con Marvel. Per chi non conoscesse Foot, è una modalità all'interno di FIFA che permette sostanzialmente di collezionare delle carte che rappresentano i giocatori e poi di schierarle in campo per,
diciamo che sono un po' una specie di figurine digitali
collezionabili,
con cui poi tu ti crei, sì, una squadra di super giocatori.
Esatto.
Okay. Hanno preso il super in maniera un po' troppo letterale.
Certo, perché in FIFA 23, in occasione dei mondiali, ci sarà appunto una collaborazione con Marvel e verranno pubblicate delle carte speciali che ritraggono i giocatori reali ma in veste di supereroi, quindi con la tuta di Capitan America, il diadema,
sì, degli elementi, diciamo, nelle faccine che si intravedono nelle carte, perché poi sì, anche quello fa ridere, cioè non è che c'è il personaggio intero, ma si intravede, non so, uno Yaya Touré con una specie di tuta là, come addirittura un marchiso, perché hanno preso anche giocatori, diciamo, storici, così, in veste Marvel, che non so, cioè si commentano da soli, esatto, nel loro essere proprio, esasperati come cose.
Secondo me è proprio, al di là del fatto che poi ovviamente queste carte avranno delle statistiche speciali,
chiaro,
quindi
saranno fortissime.
Di nuovo si arriva al pay to win e all'idea di voler, di dover acquistare bustine su bustine per trovare queste edizioni speciali, però è veramente proprio, secondo me, una caduta di stile che con il calcio giocato non c'entra niente. Peraltro anche a livello, se vogliamo proprio dirla tutta, di artwork non si è visto niente di speciale,
brutti.
È proprio un'iniziativa puramente commerciale che fra l'altro va a rendere ancora più spicciole, non lo so, le microtransazioni che infestano FIFA 2023 e che il pubblico, dal mio punto di vista, avrebbe dovuto accogliere
coi forconi.
Coi forconi,
sì,
cioè,
no, ma anche perché non ha nessuna logica, cioè anche a raccontarla, secondo me, a sentirla qui nell'episodio di Gong. Esatto, sembra
surreale.
Capisce quanto sia esasperato l'unione tra due brand, ok, io sono forte, tu sei forte, mettiamoci assieme, facciamo qualcosa che dovrebbe
risultare,
ma esatto, ma non ha nessuna genuinità, nessuna naturalezza e nessun tipo di punto di incontro tra calcio e supereroi, perché non esiste, ecco.
E invece il pubblico questa cosa qui l'ha evidentemente interpretata davvero come una cosa innocua,
almeno per ora.
Almeno per ora, vedremo poi. E invece si è scagliato con appunto una serie di sfottò su un trailer di Forspoken, cambiamo completamente genere, un'avventura fantasy pubblicata da Square Enix, già rimandata insomma in un paio di occasioni, questo trailer che è stato pensato per sottolineare, secondo me, una delle caratteristiche fondanti del racconto, perché Forspoken è un isekai, ovvero un prodotto che narrativamente prende un personaggio del nostro mondo e lo trascina in un mondo fantastico, con tutto quello che ne consegue, ovvero cioè c'è una protagonista che è abituata,
una ragazza newyorkese,
al mondo reale, esatto, alle sfide della città di New York, e viene trasferita in un mondo fantasy e deve combattere contro dragoni e creature fantastiche.
Con la consapevolezza di esserci,
certo.
Cioè lei sa benissimo di essere una cittadina della Terra,
certo,
che finisce in un'altra dimensione.
Tant'è che questo elemento veniva pure sottolineato dal fatto che lei portasse delle sneakers.
Sì.
Quindi
o che puoi cambiare lo smalto. Ti
esatto,
ricordo.
Sono proprio degli elementi costitutivi che sottolineano questo aspetto e il trailer fa lo stesso, anzi c'è la protagonista che racconta in maniera, cioè usando il linguaggio dei giovani d'oggi, questa sua avventura fantastica, dicendo cazzo sono finita a combattere contro un fottuto dragone, ed è una cosa secondo me normale. E invece il pubblico l'ha malinterpretata, perché secondo molti giocatori c'è questa frizione fra appunto lo stile un po' sognante, magari anche drammatico,
pomposo,
dell'ambientazione,
sì, un po' fantasy, in
e invece
letterale,
il linguaggio che viene utilizzato dalla protagonista. Tant'è che sono arrivati degli sfottò davvero fuori luogo, con ad esempio l'equivalente di questo linguaggio usato però per presentare Kratos come una fottuta divinità. Il problema è che Kratos non è trasferito da un altro mondo, non ha la coscienza di essere in un mondo fantasy, ma di essere una persona normale.
Sì, sì.
Quindi lì è chiaro che è dissonante,
certo.
Ma invece in Forspoken è esattamente quello che la narrazione vuole fare.
Sì, sì, è incomprensibile, anche perché lì di fatto è un trailer che serviva come pretesto per far vedere un po' di scene d'azione fighe, raccontare questa cosa dell'isekai con la protagonista che parla raccontando in prima persona la sua avventura. Niente, internet ha deciso che è una roba assurda e sono partite veramente infinite prese in giro, infiniti meme su questa cosa, che tra l'altro secondo me non era nemmeno così appunto fuori tono per l'essenza stessa del gioco. Era un'occasione per riparlarne e basta.
Cioè. Il punto è proprio quello, cioè quant'è difficile oggi fare comunicazione quando persino un trailer che in realtà
innocuo, completamente innocuo,
è innocuo, viene recepito in una maniera sbagliata e viene utilizzato per sfottere la produzione e la comunicazione, quando dall'altra parte invece ci sono delle
i calciatori
cose
Avengers
che fanno ridere. Vabbè. Però tutti lo accettano in nome del fatto che magari c'è una potenza commerciale e che quindi loro, visto che devono fare i soldi, allora sono giustificati.
O che forse t'aggiungo in chiusura, quella roba è per ragazzini, ai ragazzini piace quello e vabbè, allora lasciamocelo andare bene.
Però insomma, così ci si muove sulle uova, eh. Grazie per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. Noi torniamo domani per raccontarvi le novità del mercato e questa settimana vi promettiamo anche qualche audio review. Fateci sapere che cosa ne pensate. Ovviamente non potete lasciare dei commenti qua sulle piattaforme podcast.
Però le stelline sì.
Le stelline sì. Stelline. Le stelline sì. E potete venire a trovarci in live su Twitch, dove trasmettiamo ogni giorno dalle 10 alle 12.